adesso cominciano a venire fuori i caratteri e i valori che mancano, i valori che non ci sono.
Bene, vedremo quindi di utilizzare questo residuo scampolo di settimana per operare il passaggio alla zona centrale del dialogo platonico, ciò che ci consentirà anche di mettere in evidenza in una forma più compiuta e tale da recuperare, spero, anche una discreta parte delle osservazioni che abbiamo disseminato nel percorso fatto sinora, primo piano le ragioni che hanno in qualche modo suggerito, almeno una parte, di collocare la letteratura, la lettura del simposio in esordio di questo corso e anche di dedicarvi proporzionata in proporzione alle altre testi che verranno considerati così tanto tempo. È il passaggio che si attua nel momento in cui a prendere la parola è Socrate e conseguentemente anche il passaggio che determina l'esplicitazione del rapporto tra Eros e desiderio. Transizione che comporterà, nell'intenzione platonica, l'assunzione del nesso necessario tra eros, desiderio e filosofia, ma che nello stesso tempo, se consideriamo anche il diverso parere degli interlocutori di Socrate, quello che è possibile in un certo senso estrapolare dalle loro formulazioni e tutto sommato anche dalla presenza per qualche verso enigmatica e storicamente anche recentemente molto interpretata di Diotima, anche quanto in un certo senso fonda le ragioni di un rapporto perturbante tra desiderio e filosofia e in qualche modo anche quello che viene a fondare per tanti versi, a produrre per tanti versi lo spazio di un discorso sul rapporto tra desiderio e scrittura letteraria. Ci siamo più volte in qualche modo interrogati su cosa costituisca il fatto poetico al di là di tutto ciò che in esso è possibile isolare come una sua componente. Ci si è cioè in qualche modo interrogati su ciò che necessariamente sfugge a tutte le oggettivazioni analitiche del fatto letterario, ma nello stesso tempo permane come premessa o implicazione indispensabile della loro stessa disponibilità all'analisi e a ben vedere anche come motivazione finale, al di là di tutti i rivestimenti e gli usi ideologici, della stessa interrogazione che si rivolge alla letteratura. Insomma, il desiderio, lo abbiamo già in qualche modo capito, è dal punto di vista sia epistemologico che etico, quando venga preso sul serio, un sovvertitore, nel senso che mette sempre radicalmente in questione l'origine stessa del discorso che lo riguarda e che quindi in un certo senso postula la centralità di una pratica laddove forse invece si preferirebbe avere un sapere di qualcosa, un sapere che sia così di qualcosa da far sì che la qualcosa descritta faccia sparire ciò che c'è di problematico, di presentemente problematico in chi regge quel sapere che la saprebbe compiutamente. Questa cosa riguarda massimamente la letteratura, che è un luogo dove anche ciò che è letteratura e filosofia in un certo senso, perché la letteratura è esattamente un luogo in cui il linguaggio non può essere interpretato come ciò che fa qualcosa che vada al di fuori di se stesso e possa essere spiegata con qualcosa che pensiamo che il linguaggio non sia. Quindi il luogo di una pratica, anche se questa pratica ci sembra fissata da 5, 6, 700, 2000 anni, in un testo immutabile, che senz'altro immutabile è e nello stesso tempo non fa che mutare continuamente nella nostra ricezione. Non fa che giocarsi continuamente nella nostra ricezione il suo diritto ad essere quello che è. Quello che è adesso, dove l'adesso, come abbiamo detto più volte, non è il tempo cronachistico dell'aggiornamento, non si tratta di aggiornare i testi antichi per fargli dire le stesse sciocchezze che diciamo noi senza di loro, ma si tratta di aprire nel nostro presente il tempo della loro paradossale inattuale attualità, quello in cui ad esempio Platone sta adesso pensando senza aver bisogno di vestirsi di panni moderni, ma anche libero dal fatto di dover restare confinato in quelli antichi. Un Platone che non è costretto a vestirsi con la clamide né ad andare in giro in jeans, perché riguarda quel tempo sempre ulteriore rispetto alle circostanze che pure deve tenere presente, in cui ciò che avviene nei testi avviene veramente. Discorso che forse potrà anche sembrarvi astruso, ma che in una qualche misura credo almeno un merito ce l'abbia, che è quello di tentare di prendere sul serio le parole di cui ci occupiamo quando ci occupiamo di poesia o di filosofia, che altrimenti restano soltanto qualcosa che bisogna in un certo senso sapere, avendo sottoscritto una sorta di contratto con una convenzione sociale che prevede che si debbano sapere alcune cose. Però in genere quasi tutti i testi letterari al fondo sono scritti per passare attraverso dei sistemi di convenzione ma per andare al di là di essi. E lo stesso avviene per la filosofia quando non è semplicemente parassitosi, parafilosofica. E cosa promuove questo movimento? Credo che c'entri il desiderio e in parte il modo in cui Platone adesso ci descriverà la fuga del desiderio, il campo di tensioni che esso procura attorno a sé, costituisce un'apertura importante per questa riflessione. Dunque, avevamo visto che Agatone aveva concluso il suo discorso proponendoci un amore giovanissimo e in quanto giovanissimo governatore di tutti gli dèi e degli uomini, e ci aveva dato peraltro una descrizione di amore dove non prevaleva l'aspetto antropomorfo del dio, perché amore compariva come una sorta di fluido, di efflusso, di sostanza sottile, anzi sottilissima, ma capace proprio per questo di passare dappertutto e governar tutto. Quindi un che di assolutamente divino, ma già in qualche modo vicino ad essere divino in un senso diverso dal modo in cui sono divini gli dèi, che in questa rappresentazione sono, per così dire, intortati d'amore esattamente come lo sono gli uomini. E questa sorta di fluido amoroso, armonizzante, pacificante, estetico e giovanilistico sembrava essere un perfetto ritratto dell'autocompiacimento, della trionfante autostima dell'Atene in cui si svolge il dialogo, in cui si svolge il simposio. E abbiamo visto già da prima che Agatone è propenso a ragionare in termini di fluidi, perché appunto aveva concepito la sapienza di Socrate come qualcosa che potesse passare in un contesto fortemente erotico dall'uno all'altro per contatto. Ma già allora Socrate aveva replicato, lasciando intendere che la propria sapienza non aveva l'aspetto di un fluido che potesse riempire un contenitore o un liquido, ma invece avesse a che fare con un uso motivato e in un certo senso implacabile del vuoto, quel vuoto che si disegna sempre nello spazio che noi proponiamo all'interlocutore nel momento in cui facciamo una domanda e che successivamente alla risposta verrà a sua volta risvuotato per far spazio a un'altra domanda, lasciando dietro di sé le tappe di un percorso logico dotato di una sua necessità, che alla fine possa apparire, qui ci troviamo di fronte a un passaggio che può essere interpretato come la porta trionfale della filosofia o la porta maledetta dell'inferno. Nel corso degli ultimi 2000 anni ci sono stati sostenitori dell'una e dell'altra tesi, oltre la quale siamo nel pensiero, non nel pensiero mio, nel pensiero tuo, nel pensiero e basta. Quello che non è più opinione, quello che non riguarda il punto di vista particolare di qualcuno, ma è il pensiero fondato sulla sua relazione con la verità, fondato sulla sua forza dimostrativa, che in un certo senso, una volta che dimostrato sia, dovrebbe valere per tutti. Insomma, in un senso lato, un passaggio all'universale. E vediamo come qualcosa del genere ora avvenga in quel rapido prologo al discorso di Socrate, che è il dialogo con Agatone, che vi riassumo essenzialmente in questo, dopo avervi letto l'inizio. Mi pare proprio, Agatone caro, che tu abbia esordito alla perfezione, sempre calosso, bene, sostenendo che prima bisogna illustrare chi è amore e poi le opere sue. Non posso che ammirare questo avvio. Taute tenar ken pani agamai. Esattamente questa è anche la convinzione di Socrate, però è esattamente ciò che anche Agatone, come tutti gli altri, non è riuscito a fare. E non è riuscito a fare per ciò che sta per scattare adesso. Allora, dal momento che hai esposto con arte eloquenza chi è amore, dimmi, te ne prego, anche questo. Amore è così fatto che è amore di qualcosa o di nulla? E qui parte l'argomento di Socrate. Amore è amore di qualcosa o di nulla? Perché capite, si parte dalle affermazioni di Agatone che, come tutti gli altri, ha messo in luce i beni che Socrate porta, che amore porta agli uomini, ma per ciò che riguarda amore è essenzialmente riuscito a dire che è giovane, che è bello, che è armonioso, però è amore eros, ma eros di qualcosa o eros di nulla? Detto più brutalmente e per anticipare alcuni passaggi, amore può essere amore senza essere amore di qualcosa, cioè senza essere desiderio di qualcosa? I primi argomenti che Socrate fa emergere sono di questo, una propedeutica a questa domanda. Fino a quando avrà fuori a mente che amore non può che essere amore di qualcosa. Così come diciamo padre, se diciamo un padre deve essere padre di un figlio, se diciamo fratello deve essere fratello di un fratello, madre deve avere a sua volta un figlio, no? Ma se diciamo eros, bisogna che anche eros sia amore di qualcosa. Ma chi desidera qualcosa perché ce l'ha o perché non ce l'ha? Se io provo il desiderio di qualcosa, non sembra molto credibile che io provi questo desiderio se questa cosa ce l'ho già. Evidentemente desidero qualcosa che non ho ancora. Oppure io posso avere quella cosa, ma posso immaginare che quella cosa io possa perderla o non averla più e desiderare di averla sempre. Quindi quando io desidero qualcosa, desidero sempre qualcosa che non ho, o perché non ce l'ho adesso, o perché penso di non poterla avere in futuro e penso che in futuro, non avendola, ne avrò desiderio. Quindi il desiderio, per essere desiderio, deve essere sempre desiderio di qualcosa che non si ha. Sente la mancanza, questo appunto è ciò di cui ha desiderio e amore? Ovviamente Agatone non può che rispondere affermativamente, e quindi, continuò Socrate, riprioghiamo i punti su cui siamo d'accordo. Amore è in primo luogo amore di qualcosa, in secondo luogo è amore di ciò di cui si ha mancanza. Ma allora Agatone ha appena detto, lo dice Socrate, mi pare infatti che tu hai detto su per giù che la vita degli dèi ha raggiunto un assetto ordinato in virtù dell'amore del bello. Non è così, certo. Hai detto, a proposito, amico mio, rispose Socrate, e se le cose stanno così, amore non può essere che amore di bellezza e non già di bruttezza. Ebbene, non abbiamo convenuto che si ama ciò di cui si ha mancanza e che non si possiede? Amore dunque la mancanza di bellezza e non la possiedi inevitabilmente. Come? Ciò che manca di bellezza e non la possiede affatto, tu lo chiami bello? Amore è bello e buono, ha detto Agatone. Ma se amore è amore di qualcosa che non si ha, allora Agatone, se desidera il bello e il, pardon, se amore desidera il bello e il buono, non può essere né bello né buono. Tutto ciò che è stato detto di amore non è allora una caratteristica di amore, ma è esattamente ciò che muove amore ad essere amore, cioè a essere desiderio. Quindi la potenza e la sovraordinazione di amore a tutti gli altri dei, a tutti gli uomini, è confermata. Ma questa forza superiore in realtà non è ciò che essa stessa sembrerebbe nelle lodi dei vari simposiarchi realizzare, ma è desiderio di qualcosa che non si ha. Questo elemento non è che fosse assente nei discorsi precedenti. Tutti in qualche modo l'hanno in varia misura messo in campo. Come cosa potrebbe essere la coppia omosessuale di Fedro e di Pausania senza il desiderio reciproco? Cosa potrebbe essere in Erisimaco l'immaginazione della giusta mediazione tra i contrari, senza appunto l'epizemia, senza l'elemento desiderante? Cosa potrebbe essere innanzitutto ciò che spinge le due parti staccate dell'uomo primordiale, dell'ermafrodito di Aristofane, a ricercarsi? Gli altri hanno toccato questo argomento, non hanno saputo però trasferirlo là dove deve essere effettivamente trasferito, cioè, secondo Socrate, cioè sulla natura di amore. Amore quindi non sarà tanto il promotore di questa tensione, ma sarà esattamente il desiderio stesso. E quindi qualcosa per il quale non vale più, come interpretazione adeguata, la rappresentazione come classica divinità. E difatti, al termine di questo giro di domande, Socrate chiede ad Agatone se ritenga ancora di poter sostenere che amore sia il bello e il buono di Dio Cristo. Vediamo. Bisogna tenerlo premuto. Tocchi un secondo stipendio come ginnasta a questo punto. Che fu tra l'altro anche un grandissimo. Ricca chiesa Roma. Se lo vede al pubblico. Temo che non avrò fortuna in questa mia richiesta e temo anche che avrò un'anchilosi tra poco alla mano. Se ce la faccio. Alternando. Perso in questo lo sputo in questo caso, ma qua. se velenoso o salvifico. E adesso, Tore non saprei come, quindi sia pure come vi. E la risposta, un men und. E alla verità, se si trattasse di con è un discorso di Socrate, è un discorso poste che confeziona corso è lui che ha risposto alle domande, l'aspetto positivo di questo discorso è in carico a lui, questo esito è così radicalmente ulteriore che Agatone aveva prima da dire che Agatone convinto da Socrate lo convinto Socrate non può essere contrastato dalla divinità retorica. Corso
è un passaggio
pericoloso per sì, perché potrebbe anche darci la sensazione che ci troviamo di fronte a un pensiero esonerato dall'essere che il pensiero di qualcuno. Di un pensiero che potrebbe anche diventare un pensiero che annienta la rilevanza di ciò che è singolo. Ha la forza di portarci in una dimensione, ma non appena la dimensione eterna se divorziarsi dalla concretezza dell'atto larga, se potrebbe diventare semplicemente il sempre che annulla tutti gli adesso. Conseguentemente di una voce, voci importanti di autori che varie poi studiati in letteratura e in filosofia potrebbe dire io non ci sto dentro a questo trucco. Che verità è la verità in cui ciò che è massimamente, peculiarmente mio risulta soltanto un abile. Questo momento in cui penso e vivo è soltanto un momento indistinto. Ma questa verità che è indifferente alla concretezza di ogni istante è ancora verità. Non è una verità che mente, verità che violenta, che potrebbe darne la colpa a Platone, perché di fatti Platone è da molto viene considerato esattamente il colui che, per dirla se vogliamo nella formula heideggeriana, lui che inaugura per così dire la perdita dell'essere. Si potrebbe però dire, seguendo Platone, che in realtà egli sta facendo vediamo, oh che bello! continua la vita, basta spostarsi un po' a destra, pare che sia di nuovo. Proseguirò in ungherese. Va bene, siamo perdi. Dicevo, questo annientamento di ciò che è singolo è proprio così operato nel passaggio che sta compiendo Socrate? Beh, quello che viene dopo, tutto sommato, dovrebbe metterci però in sospetto che forse stiamo facendo fare a Platone una parte in commedia troppo riduttiva. Tutto sommato ciò che segue sarà un percorso del pensiero che in realtà non sembra soddisfarsi di una condizione finale, come potrebbe essere una finale proposizione, vista come ciò che lo riassume pienamente e lo completa. Dopotutto il percorso che Socrate farà è un percorso che porta non a trovare ovviamente il vero oggetto del desiderio, perché sarà innanzitutto scoperta del fatto che il desiderio, in quanto desiderio, è ulteriore a qualsiasi oggetto particolare, ma ad un esito che, come vedremo, consiste nel far partorire nel bello il singolo stesso, che di questo parto è l'attore. Cioè, alla fine il desiderio porta alla filosofia, ma porta più che al sistema filosofico visto come architettura di pensiero finale, a un filosofare, a un'azione, a una pratica, che in un certo senso è sempre costantemente al di là del suo depositarsi in un pensiero meramente pensato. La critica della scrittura del mito di Teute nel Fedro, la stessa mitologia dei discorsi non scritti degli Agrafoi Logoi, lo stesso discorso ovviamente di Platone nella Settima Lettera, sembrano andare tutti in questa direzione. È una pratica del pensiero quella in cui ci si sviluppa, non sostanzialmente una verità che in qualche modo abolisca il tempo di questa pratica. In un certo senso anche gli amanti delusi di Aristofane e di Socrate, Agatone, come vedremo dopo rapidamente Alcibiade, sono non a caso entrambi degli eroi della pratica, ma di una pratica che essi non sanno elevare alla pratica che sembra proporre Socrate, ma nello stesso tempo la rimettono costantemente in primo piano. Dopotutto l'Alcibiade di Platone, per tanti versi, spogliato ovviamente della sua feroce gelosia nei confronti dell'esito, secondo lui, troppo filosofico della virtù di Socrate, è un po' l'Alcibiade shakespeariano del Timone d'Atene, una grande opera shakespeariana che forse qualcuno di voi conosce, nella quale Alcibiade è paradossalmente il vero ritratto di una superiore saggezza, quando entra alla fine ad Atene dichiarando di essere pronto a governarla con l'ulivo e con la spada, riconoscendo, per così dire, che la coppia pace-guerra allude all'onestinguersi mai della contingenza, all'onestinguersi mai di un presente che non può essere carta copiativa di una qualche misura universale perenne, e in cui bisogna giocarsi, per così dire, la capacità di produrre in qualche modo il bello e il buono nel rischio del presente, al di là delle ricette. Ecco, questo per dire che, come possiamo dire, la posizione di Platone può essere vista in tanti modi. e d'altra parte il suo valersi di dialoghi serve anche, come possiamo dire, a mettere in gioco la pluralità di dimensioni in cui può vivere quello che ci sembra essere, in un buon riassunto, il suo discorso. Però proprio per questo, allora, con abile mossa, e non è un caso che adesso il discorso di Socrate riprenda, però non in forma maieutica, nel senso che appunto dichiara che adesso non insisterà a interrogare Catone o nessun altro, ma nella forma della narrazione di un episodio della sua vita, nella quale vedremo però impegnato di nuovo il discorso maieutico, però con Socrate nella veste del risponditore, perché è il discorso che Socrate propone come sintesi e in parte citazione di un suo dialogo con Diotima di Mantinea, la quale, come dice egli, era sapiente in queste e molte altre materie, e una volta gli ateniesi, in occasione di un sacrificio prima della peste, fece ritardare di 10 anni l'epidemia. Quindi questa diotima di Mantinea è qualcosa che ha a che fare con Erisimaco, ad esempio, ha a che fare con tutta la sapienza che è stata messa in campo prima. E nello stesso tempo, come vediamo, è colei che sa dare la svolta in direzione della filosofia a tutta questa sapienza. Il discorso dunque che costei mi tenne cercherò di esporvelo sulla base di quanto abbiamo convenuto io e Agatone, e senza più dialogare con lui. Cioè il discorso verrà esposto una volta che sia dato per acquisito che amore non può essere colui che detiene tutte queste qualità, perché essendo desiderio di queste qualità vuol dire che non ce l'ha. Quindi partiamo dal presupposto che amore non è né bello né buono, ma è il desiderio del bello e del buono. Quindi tanto meno sarà da lodare quanto più da capire. Naturalmente, Agatone, proprio come hai fatto tu, è necessario illustrare prima chi è amore, qual è la sua natura e poi le opere sue. Ora mi pare, sarcastico per alcuni versi, ora mi pare che il modo più facile di seguire questa linea espositiva consista nel discorrere e interrogarlo, come appunto fece allora con me la straniera. Anch'io, infatti, le avevo detto più o meno le stesse cose che ora Agatone ha detto a me. E ciò che Agatone è un gran, cioè che Agatone è un grande Dio e che è amore del bello. Ah, dimenticavo, non va sopravvalutato questo aspetto, però sintomaticamente la svolta al discorso viene data da una donna che conseguentemente è una voce che esce, mediata peraltro, dal giro tutto maschile che sino a questo punto ha tentato di spiegare la natura d'amore senza riuscirci. L'orizzonte resterà quello erotico maschile in tutto il dialogo, in tutti i dialoghi di Platone, però è sintomatica questa rottura. In un certo senso la rottura che porta a fare agire Eros come Eros richiede un elemento di differenza. O almeno questa è una porta aperta. Anch'io infatti le avevo detto più o meno le stesse cose che ora Gattone ha detto a me, cioè che amore è un Dio grande, che amore è del bene. E lei appunto mi confutò con gli stessi argomenti con cui io ho confutato Agatone, cioè dimostrando che in base al mio ragionamento amore non è né bello né buono. Ed io, come la pensi, dissi, odiosi, ma dunque è brutto amore ed è cattivo. E lei, cai e uc afemeseis efe, qui viene tradotto da Ferrari, un po' di rispetto, afemeseis vuol dire, in dialetto si direbbe non dire eresie, insomma, no? Non dire bestemmie, non dire bestemmie, si sta parlando male di un Dio, non è possibile non parlare male di un Dio. Credi forse che ciò che non è bello debba essere necessariamente brutto? Certamente sì, e ciò che non è sapiente ignorante? Non capisci che c'è qualcosa di intermedio tra ignoranza e sapienza? Uno spazio intermedio. Ebbene, c'era nelle premesse, no? Se desiderio è desiderio di ciò che non si ha, speranza di averlo, c'è uno spazio e un tempo in mezzo, no? E così tra bello e brutto c'è il campo nel quale ciò che è bello può tendere, ciò che è brutto può tendere a diventare bello, ciò che è bello rischia di diventare brutto. E quindi che cos'è questa cosa intermedia tra la sapienza e l'ignoranza? Il saper formulare, anzi vediamo in greco, to orza doxa zein kai aneus tu eke in logo dunai uc oiste efe oti ute e distassai estin alogon gas pragma pros an ei episteni ute amabia togar tu onto in canon pos an ei amabia esti de tebu toiuton e oce doxa metaxu proneseos kai amazia metaxu proneseos kai amazia ciò che partecipa della saggezza e della conoscenza e non sapere, no? Rileggiamola in italiano. È il saper formulare congetture pertinenti, doxasei orza, doxasei che si lega a doxa ancora, e doxa è ancora opinione, no? Però è l'opinione dell'opinare, cioè organizzare discorso in una forma corretta peraltro, no? Senza essere in grado di darne ragione, a ne tu è che in logo, senza avere però il vero discorso che lo dimostri. Diciamo spinozianamente uno direbbe senza avere idea chiara e distinta. Si possono dire cose giuste per intuizione, per sensibilità, per fortuna, ma è un'altra cosa dire le cose giuste per una piena chiarezza dimostrativa della loro. Però è importante dire, siamo a metà tra ignoranza e sapienza, saper formulare dei ragionamenti, potremmo dire, in maniera corretta, senza ancora saperne dare ragione. E non sai che non è né sapere come può darsi scienza senza ragione, né ignoranza, né ignoranza in pervenire al reale, la retta opinione è appunto così. Qualcosa di intermedio tra comprensione e ignoranza. Orze doxa. Non siamo ancora nella filosofia, però siamo in una buona premessa. Una corretta opinione sta a metà tra il sapere e il non sapere. Dici il vero risposto. E dunque non forzare ciò che non è bello a essere brutto e ciò che non è buono a essere cattivo. E analogamente, amore, dal momento che tu stesso convieni che non è né buono né bello, Non credere per questo che debba essere cattivo e brutto, quando invece è qualcosa di intermedio tra questi contrari. Metaxi è qua certo qualcosa che sta in mezzo, ma in mezzo in tensione, cioè partecipa dell'uno e dell'altro. Eppure, termino subito, obiettai, è opinione universale che sia un gran Dio. E replica di ottima opinione di quelli che non lo conoscono, intendi dire, o di quelli che lo conoscono, di tutti senza distinzione. E lei disse ridendo, e come potrebbero, o Socrate, convenire che un grande Dio, coloro che affermano che non è neppure un Dio? E chi sono costoro? Uno tu e l'altra io. Ma perché dici che tu e io diciamo che non è un gran Dio? E lei, non ho difficoltà a spiegartelo, non ritieni che tutti gli dèi sono felici e sono belli? Oseresti affermare che qualcuno tra gli dèi non è né bello e non è felice? No per Zeus, io no. Per Zeus appunto si chiama testimonianza. No? E non chiami felice coloro che posseggono il bene e il bello? Certamente. Eppure non hai convenuto che per difetto del bene e del bello amore desidera precisamente queste qualità? Qui è in difetto, sì, l'ho ammesso. E dunque, come può essere un Dio chi è privo del bello e del bene? Non può esserlo, evidentemente. Vedi allora che nemmeno tu consideri amore un Dio. E cos'è dunque amore? Un mortale? Meno che mai. Che cos'è allora di ottima? È come dicevo prima qualcosa di intermedio tra Dio e mortale. Metaxu tsnetu kai atsanato. Tsnetos l'immortale. Atsanato l'immortale. Qualcosa che sta a metà tra il mortale e l'immortale. E che cos'è questa cosa? È la risposta su cui ci lasciamo per oggi. Daimon Megas, o Socrates, è un grande demone, Socrate, e infatti ciò che è proprio del demone, Daimonion, è Metaxi, Zeu, Kaisnetu. Il demone, ciò che il demone è qualcosa che partecipa e sta in mezzo in tensione tra ciò che è mortale e ciò che è immortale. La natura particolare di Eros, per cui nessuno era riuscito a cantarlo come si cantano gli dèi, è che Eros non è un dio, e se è vero che Eros era in qualche modo superiore a tutti gli dèi, era fondata sul fatto che non è un dio ma qualcosa che inaugura una riflessione sul divino che va al di là della rappresentazione degli dèi. La prossima settimana andiamo avanti rapidamente, poi passeremo alla fine.